Allora, quando domenica scorsa Emiliano, e prima ancora di domenica perché mi aveva avvisato su ciò che avrebbe predicato, e cioè sul profeta Abacuc, ho detto: Abacuc? E che cosa dice Abacuc? Avevo un po' di nebbia, non mi ricordavo più, era passato tanto tempo che avevo letto questo libro. E quindi, prima ancora di domenica scorsa, sono andato per studiare un pochettino questo profeta. E poi, anche domenica scorsa, abbiamo ricevuto e ho ricevuto importanti stimoli buoni da parte di Emiliano nella sua predicazione. Così ho detto: continuiamo su Abacuc. Visto che è un bel po' di tempo che lo abbiamo trascurato, adesso ne approfittiamo e cerchiamo di parlare un pochettino di lui. Vogliamo pregare prima di aprire la parola di Dio? Leggerò i primi 11 versetti dove mi concentrerò su questo, particolarmente su questo testo e su questi versetti. Signore, ti chiediamo adesso di parlare al nostro cuore, perché siamo in un momento altrettanto importante, forse più importante ancora che quello precedente, che è quello di aprire la tua parola e ascoltare e capire se c'è qualche cosa che può dire a noi questa mattina. Quindi ti preghiamo di benedire il sottoscritto che dirà alcune cose e ti prego di benedire i miei fratelli e le mie sorelle che sono qui in questo momento per ascoltare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, il libro di Abacuc, adesso sarà un po' difficile andarlo a cercare Abacuc. Comunque, come spesso dico, per darvi una mano, vi dico che si trova tra la Genesi e l'Apocalisse, se questo vi aiuta. Per chi ha la mia versione è a pagina 924, 924, la nuova riveduta. Fatemi un cenno quando siete sintonizzati su Abacuc. Ci siamo? Trovato tutti? Bene. Allora, leggiamo i primi 11 versetti di questo profeta. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia, perciò la legge è senza forza. Il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Questo è il lamento di Abacuc. Sentiamo la risposta di Dio. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile e spaventoso. Da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza, i suoi cavalieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tese in avanti e ammassano prigionieri come sabbia. Si fanno beffe dei re. I principi sono per loro oggetto di scherno. Ridono di tutte le loro fortezze, fanno dei terrapieni e le prendono. Poi passano come il vento, passano oltre e si rendono colpevoli. Questa loro forza è il loro Dio. Questa è la risposta di Dio che dà al lamento di Abacuc descritto nei primi 5 versetti. Una precisazione. Non sto tornando su Abacuc perché Emiliano non è stato esauriente, ma semplicemente perché ritengo di entrare in una parte forse più in profondità di questi 11 versetti. Emiliano ci ha dato una panoramica bellissima di tutto il libro, di tutti i capitoli. Io mi soffermo particolarmente su questi 11 versetti perché credo che ci sia qualcosa di importante per me e per noi, anche se siamo pochi, per noi questa mattina che siamo qui. Prima annotazione, vorrei dire che tra i libri profetici quello di Abacuc è insolito, per una serie di motivi, ma mi soffermo su un motivo. Perché è insolito? Perché nella maggior parte dei libri profetici Dio si rivolge al popolo tramite il profeta, cioè chi è il profeta? Il portaparola da parte di Dio. Cioè Dio parla al profeta perché il profeta possa parlare al popolo. Questa è la caratteristica dei libri profetici. Qui invece non c'è nulla di tutto questo. Che cosa succede qui? Qui è il profeta che si rivolge direttamente a Dio con pianti e lamenti senza che il popolo sia minimamente coinvolto nella conversazione. E questo è estremamente interessante. Sappiamo che Abacuc profetizzò intorno al 600 avanti Cristo, 20 anni dopo Sofonia. Sofonia? Chi è Sofonia? È un altro di quei profeti che forse abbiamo bisogno di studiare. Abacuc, Sofonia, Michea, Nao. Che cosa dicono questi profeti? Boh. E dobbiamo studiare per cercare di capire che cosa dicono. Profeti minori, non perché sono meno importanti di quelli maggiori, l'ho già detto, ma minori perché hanno scritto più brevemente rispetto ad altri, ma sostanzialmente profeti importantissimi. Questo l'ha già detto Emiliano, ma voglio tornare perché sarà un po' il centro della mia predicazione di questa mattina. Cosa significa Abacuc? Abacuc significa... Il suo nome significa qualcuno che abbraccia, ma non che abbraccia così tranquillamente, qualcuno che abbraccia in un modo intenso. Infatti c'è un altro significato che è meno bello, ma che rende l'idea, appiccicoso. C'è qualcuno che ti abbraccia e che è appiccicoso. Ti farebbe piacere se questa mattina con questo caldo qualcuno ti abbracciasse e tu rimanessi appiccicato a lui? Forse non tanto, non certo un nome molto gentile, ma è un nome interessante perché dà la caratteristica di Abacuc, cioè di quello che lui vuole essere nei confronti del suo Dio. E sebbene il suo nome non sia particolarmente piacevole, descrive molto bene il suo rapporto con Dio, che questo rapporto lo vediamo nel corso del libro. Abacuc era un uomo che voleva stare appiccicato al suo Dio. E qui c'è già una lezione per noi questa mattina. Noi dovremmo restare appiccicati a Dio, cioè stretti, stretti. Abacuc aveva il coraggio di discutere con lui, come abbiamo visto nei primi 5 versetti, ed insisteva, ecco perché è appiccicoso, perché è insistente. E cerca delle risposte, pur sapendo, pur correndo il rischio, che queste risposte avrebbero anche potuto non essere da lui gradite, come in effetti succede. Quindi noi sappiamo qualcosa di Abacuc, qualcosa della sua mente, del suo cuore, della sua volontà, leggendo proprio questo libro. Non abbiamo altri dati. Conosciamo Abacuc attraverso le sue conversazioni, le sue discussioni, che più che altro sono delle rimostranze verso Dio. Avete notato, e poi ce ne saranno altri nel capitolo 2, perché? Perché tu, Signore, mi devi spiegare qualcosa che io non capisco? Perché? Perché? Ma si può discutere con Dio? È giusto o sbagliato discutere con Dio? Sarebbe interessante fare un sondaggio. La mia risposta, per ciò che capisco della Bibbia, è sì. Sì, noi possiamo discutere con Dio a condizione che il nostro cuore sia orientato verso di Lui. Cioè è importante capire la motivazione per cui io chiedo a Dio perché. Non per giudicarlo, ma per conoscerlo e per capire. E per capire. E Isaia, non andiamo a leggerlo per brevità, ma nel capitolo 1, dal versetto 16 e 18, dice proprio questo. Dice al popolo, dice, mettetevi a posto, perché non siete mica tanto a posto. La vostra vita non è che mi piaccia, perché siete un po' dei farabutti. Mettete a posto la vostra vita. Indirizzate, inclinate bene il vostro cuore e poi venite e discutiamo insieme. Quindi quando il nostro cuore è ben orientato, Dio accetta la nostra discussione, forse anche la nostra rimostranza nei suoi confronti. Ecco perché questo libro ha una grande importanza per noi, fratelli e sorelle, per noi oggi, perché affronta alcune domande basilari che ogni credente che ragiona un pochino si pone. Purtroppo devo dire che i credenti ragionano poco, prendono tutto per scontato, ma a Dio piace un credente che ragiona, sempre con quella dirittura di cuore che ho detto prima. E quali sono le domande che si pone Abacuc e che posso pormi io? E forse che ti puoi porre tu, ma se Dio è buono e onnipotente come dice, perché gli innocenti soffrono e i colpevoli la scampano? Non vi ricorda questo un tema ricorrente ad esempio nel Salmo 73 di Asaf? Perché ai cattivi va sempre tutto bene e ai buoni va sempre tutto male? È un problema di prospettiva. Ma la domanda Abacuc se la pone guardando Gerusalemme, le condizioni della sua città. Ma perché Dio non fa nulla per risolvere la confusione in cui si trova questo mondo? Perché Dio non fa nulla? La domanda classica, classica, non so se parlate con le persone, ma quando vi succede qual è la prima domanda che vi fanno? Perché Dio non interviene a mettere a posto il nostro governo? Per dirne una, la prima che mi viene in mente. Chissà perché mi viene sempre in mente questo, forse c'è un... Vabbè, lasciamo perdere. Perché Dio non interviene? E molti credenti lottano con questi argomenti da soli, o forse in compagnia. E sapete cosa fanno? E sapete cosa facciamo quando facciamo così? Non facciamo altro che roderci il fegato e rovinarci la salute. Quando discutiamo fra di noi di queste cose e basta, a certi livelli. Abacuc mi insegna e ti insegna questa mattina che il miglior modo di affrontare queste grandi questioni è quello di lottare con Dio, andare direttamente a Dio, a Lui esporre la nostra causa, diceva il grande mio amico Giobbe. A Lui voglio esporre la mia causa, lì voglio arrivare. E quindi di rimanere addosso al nostro Dio, appiccicato, proprio come il senso, il significato della parola, finché Dio non ti darà una risposta. E se non te la vorrà dare come non l'ha data Giobbe, va bene lo stesso, ma io la voglio cercare questa risposta. E se viene, ringrazio Dio, e se non viene, che faccio? Lo ringrazio lo stesso. Questo dovrei fare. Abacuc è un esempio meraviglioso di qualcuno che ha fatto proprio questo. Il suo coraggio e la sua onestà si riflettono nelle sue parole. Ed è proprio per questo che il libro è fantastico, affascinante, seppure terribile per certi versi, e anche stimolante. Cosa non usuale per un libro profetico, l'abbiamo visto, adesso andiamo più a fondo. Abacuc inizia con una preghiera lamentosa, nella quale però espone a Dio tutto ciò che ha sul cuore. E questo dovremmo fare, fratelli. Lamentiamoci pure, e sorelle, quando non riusciamo a capire certe cose. Ma andiamo a Dio con dirittura di cuore e apriamogli tutto il nostro cuore, quello che c'è soffre. Perché Abacuc è una persona che soffre. Abacuc soffre nel vedere l'ingiustizia, l'iniquità, la violenza e l'oppressione che regnano in Giuda. Noi riusciamo ancora a soffrire per l'iniquità che succede in questo mondo, oppure chiudiamo i libri, chiudiamo le orecchie, ci chiudiamo nelle nostre case e semplicemente diciamo che torni il Signore il più presto possibile. Noi dovremmo dire che torni il Signore il più presto possibile, l'abbiamo detto questa mattina con i simboli, finché Egli venga, ma dovremmo anche lottare con le nostre forze davanti al Signore quando vediamo l'ingiustizia e l'oppressione di questo povero mondo. Perché Dio non interviene per porre rimedio a questa situazione? Avete notato la sofferenza di Abacuc, versetto 2? Fino a quando? Fino a quando? Non ce la faccio più! Fino a quando, Signore, io griderò senza che Tu mi dia ascolto? Qui c'è tutta la sofferenza di un uomo che però è appiccicato a Dio, attaccato a Dio. Fino a quando tollererai l'ingiustizia e la violenza? E questo fino a quando ci fa capire che probabilmente Abacuc è un bel po' che stava facendo questa preghiera, non era la prima che faceva, stava insistendo, fino a quando sono alla fine della mia possibilità, quanto dovrò ancora durare? Sembra che abbia già pregato molte volte in questo modo e Dio non gli ha risposto, ma questa volta Dio gli risponde, ma è una di quelle risposte che non è gradita ad Abacuc, è una risposta che si colloca proprio agli antipodi, il più lontano possibile dalle sue aspettative. E che cos'è il succo di questa risposta? Ci sarà ancora più violenza e terrore di quella che c'è adesso, che Abacuc deplora e denuncia. Semplicemente questo terrore, questa violenza sarà portata dai Caldei o dai Babilonesi. E qui notiamo come Abacuc sia in gamba, come Geremia, tutte e due accomunati nel praticare la teologia del lamento. Spesso dico, spero che in cielo di non essere in camera con Geremia e adesso anche con Abacu, perché questi sono una lamentazione continua. Se poi a questo aggiungiamo ancora Giobbe, viene fuori una triade di quelle importantissime. Però questi tre personaggi hanno un insegnamento straordinario. Danno prova di una grande libertà nel loro dialogo con Dio. Ed è questo che forse questa mattina Dio vuole dire ai nostri cuori. Una delle cose che vuol dire ai nostri cuori. Avere una grande libertà nella nostra relazione e nel nostro dialogo con Dio. Sì, perché la vera fede, la fede vivente, è una relazione con un Dio vivente. È una relazione nella quale noi facciamo parte al nostro Dio di tutto quello che c'è nel nostro cuore. Ecco la preghiera lamentosa. O la chiamerei anche la preghiera interrogatoria, che forse noi non sappiamo bene che cosa vuol dire, ma che dovremmo scoprire, la preghiera interrogatoria, e poi dirò qualche cosa. E che cosa, di che cosa si lamenta Abacuc? Tre cose fondamentali. Tu non mi ascolti. Seconda cosa. Tu non salvi. Terza cosa, tu tolleri. Questi sono i tre lamenti fondamentali di Abacuc in questo testo. Tu non mi ascolti, io continuo a farti delle domande importanti e tu non ti curi di me. Tu non salvi, cioè non ti dai da fare. Il profeta vorrebbe una purificazione del suo popolo, vorrebbe una punizione per il suo popolo, vorrebbe un risveglio che riconduca nel popolo alla giustizia. Questo vuole Abacuc, ma non alle condizioni che poi gli dirà il Signore. E poi tolleri, Signore. Vi ricordate Giona quando diceva, ma tu sei troppo buono? E qui troviamo Abacuc che dice, ma tu tolleri, fai troppo poco, Signore, fai troppo poco. Abacuc si lamenta che Dio fa troppo poco. Non lo vediamo adesso, forse un'altra volta, ma più tardi dirà, tu fai troppo. Ma insomma, prima troppo poco e poi faccio troppo. Alla fine è sempre Dio che sbaglia. Abacuc credeva nella preghiera interrogatoria. Perché, Signore, non intervieni? Perché succede questo e quell'altro? Che cos'è la preghiera di intercessione? La preghiera di intercessione è quella a cui si chiedono a Dio delle cose. Noi quando ci troviamo insieme, nelle cellule, il martedì, il primo martedì del mese, abbiamo questa preghiera di intercessione, cioè che diamo a Dio delle cose per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per la nostra città, per la nostra nazione. Ma la preghiera interrogatoria è quella in cui si pongono a Dio delle domande. E forse questa l'abbiamo persa un pochino? Non lo so. Io l'ho persa un pochino. O forse non l'ho mai avuta. È un tipo di preghiera molto importante e molto utile, perché se rivolta con buone motivazioni, come già dicevo prima, nel discutere con Dio, può fare molto bene alla nostra vita e soprattutto può rafforzare la nostra relazione con Dio. E voglio farti delle domande questa mattina. Se non hai mai sentito nulla di particolare, di personale da parte del Signore nella tua vita, prova a diglielo a Lui, fagli questa domanda. Avete già chiesto al Signore, Signore, sei contento di me? Sei contento della mia vita? Questa è una domanda che dovremmo fare al nostro Dio, questa è una preghiera interrogatoria. Chiediamo a Dio delle cose. C'è qualcosa, Signore, nella mia vita che non ti piace? Ah, certo, è una domanda molto scomoda, molto scomoda, ma è una domanda molto importante. E se desideri veramente, realmente sentire qualcosa da parte di Dio, oltre la lettura della sua parola, questo è fondamentale, prova a porgli delle domande su come va la tua vita. Diglielo anche al Signore, oltre a chiedercelo tra di noi, come sarebbe importante per incoraggiarci a vicenda. Voglio darvi un'esperienza personale. Quando mio padre è morto, un mese e 5 giorni fa, io sono stato molto stupito di scoprire quante piccole cose avesse fatto per gli altri e quindi per il Signore. Tante piccole cose che manco mi sognavo e che non sapevo. E quando in una mia preghiera particolare con il Signore, di lunedì pomeriggio, dopo aver sistemato tutto in camera mortuaria, quando ero lì alla mia scrivania e cercavo di scrivere qualche cosa, io ho chiesto al Signore e ho parlato al Signore di mio padre. E gli ho detto: Signore, io sono fiero di papà, ma tu che ne dici? Tu che ne pensi? Qual è la tua opinione? E subito mi sono venute in mente queste parole, e credo che sia lo Spirito che le ha suggerite. Lui, papà, è uno dei miei successi. Ecco perché al funerale ho potuto testimoniare che papà, per chi si ricorda che era qui, era un uomo straordinario. Non perché fosse più bravo degli altri, no, assolutamente, ma perché la sua fede era sincera e consisteva in una profonda relazione con un Dio straordinario. Noi possiamo diventare straordinari se siamo sottomessi a un Dio straordinario. E mia mamma mi ha detto che mio padre tutte le mattine alle 6:30 in punto, dopo aver spento tutte le luci, era una sua fobia e io gli assomiglio un pochettino, si metteva sul divano e leggeva la parola di Dio e pregava. Ecco perché mio padre era un uomo straordinario. Io ho chiesto al Signore, io sono fiero di papà, ma tu che ne pensi? E forse questa domanda dovremmo farla rivolta a noi. Cosa ne pensi di me, Signore? Cosa ne pensi della mia vita spirituale? Sarebbe una domanda molto importante. Poni a Dio questa domanda o altre domande e aspetta la sua risposta, ma falla con la giusta motivazione. Il contesto di Abacuc ci aiuta a capire le sue domande. Non c'erano più state parole da parte di Dio dai tempi di Sofonia, 20 anni prima. E la nazione aveva continuato la sua discesa verso il basso, non curante del messaggio di Sofonia, che era un messaggio di riprensione. Il re Giosia, facciamo un po' di storia, con le sue riforme non aveva ottenuto ciò che aveva sperato. Tra l'altro morì prematuramente nel 608 avanti Cristo a Megiddo. E Abacuc parlò, profetizzò durante l'epoca del suo successore, che si chiamava Jehoachim, un nome difficile anche da pronunciare, che fu un re estremamente egoista e mondano. E sotto il suo regno, il suo palazzo fu ampliato e divenne ancora più splendente, mentre i poveri diventavano sempre più poveri. Questo è il contesto di Abacuc. Vi torna in mente qualcosa? Non so se questo è un ritornello che magari non è anche abbastanza attuale. Vedete voi, la corruzione, l'illegalità, l'oppressione riempivano le strade di Gerusalemme. E la situazione divenne così spaventosa che la sera non potevi camminare da solo per la strada, talmente era pericoloso. E Gerusalemme andava sempre di più nel baratro. Questo era il centro della preoccupazione di Abacuc. Noi abbiamo un mondo che sta facendo la stessa fine. Qual è la nostra preoccupazione? Ecco il messaggio di Abacuc che è attuale. E quando gridò a Dio, fino a quando griderò, Signore, Abacuc espose a Dio con cura la sua tesi. Abacuc conosceva Dio, conosceva la natura di Dio e sapeva che la natura di Dio doveva manifestarsi nel suo atteggiamento e nelle sue azioni e che non avrebbe spazzato via il suo popolo anche se lo avrebbe giudicato per il peccato commesso. Dunque si lamentò con Dio, dicendogli: Dio, tu non stai facendo niente, o stai facendo veramente poco, contro questa violenza, contro questa corruzione, qui a Gerusalemme, nella città santa. Abacuc desiderava che Dio invertisse le tendenze, cambiasse la società e ripristinasse l'ordine pubblico. E Dio mostrò la sua misericordia rispondendo ad Abacuc, il quale ovviamente fu sorpreso e sbigottito. E potremmo riassumere questa, la prima parte di questa risposta, o tutta la risposta, in 5 punti fondamentali. Guardate, e si rivolge a tutti in questo caso, rispondendo ad Abacuc, parla al plurale, quindi è rivolto anche al popolo: guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti. Come? Come faccio a essere stupito di fronte a una desolazione di questo tipo? Ma guardate, state stupiti, perché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Io sto per suscitare i Caldei. Allora riassumiamo in 5 punti questi pochi versetti. Dio dice ad Abacuc, prima cosa, apri un po' di più i tuoi occhi, guarda, guarda. Secondo, preparati ad una grande sorpresa. Terzo dice, ho programmato qualcosa che avverrà durante la tua vita. Questo è specifico per Abacuc. Quarto, non ti ho detto prima che cosa sto facendo perché non ci avresti creduto. E neanche adesso non ci vuole credere Abacuc. Quinto punto, ho già iniziato a fare qualcosa, ho suscitato i Caldei e tu non lo hai notato, non potevi notarlo. In breve Dio dice ad Abacuc che ha notato quel male, quella violenza di cui Abacuc si lamenta, quel male che c'è a Gerusalemme, e dice che sta già iniziato a fare qualcosa, facendo sorgere i babilonesi, un popolo terribile, come diceva Emiliano domenica, per punire il popolo di Giuda. Non so se vi ricordate, torniamo un attimo indietro e sto per andare alla conclusione. Quando due messaggeri di Babilonia visitarono il re Ezechia o Ezechia, che dir si voglia, che cosa fece Ezechia? Mostrò a questi due messaggeri il tempio e mostrò il palazzo che il re aveva, lo splendore di Gerusalemme. E a quel tempo Babilonia era talmente piccola e insignificante che questa profezia, siccome Isaia dice che sarebbe poi, tutta questa roba sarebbe stata deportata, a quel tempo Babilonia era troppo piccola perché questo potesse avverarsi. Ma nei giorni di Abacuc l'adempimento si stava avvicinando. E quindi qui rimarchiamo un'altra cosa, le promesse di Dio prima o poi si avverano. State tranquilli, non abbiamo paura di questo, le promesse di Dio prima o poi si avverano. E ciò che era stato detto prima si sta per avverare al tempo di Abacuc. E il profeta era comprensibilmente scioccato. Ma pensate a questa risposta, arriveranno i Caldei, i Babilonesi, a punire Gerusalemme. Cerchiamo di attualizzare un pochettino di più questa risposta. Sarebbe come dire, se Dio adesso, o avesse detto 50 anni, 60 anni fa, che avrebbe suscitato la Germania nazista per venire a punire l'Italia. Questo è il discorso in breve che viene fatto a Abacuc. Verrà un popolo terribile e punirà. E in tutta la storia possiamo vedere che questo è il metodo che Dio usa nelle nazioni. E noi lo dobbiamo sapere. E non dobbiamo stupirci, non dobbiamo spaventarci. Dio è il Dio della storia. Questa è un'altra grande lezione che Abacuc ci dà. Ma crediamo veramente con tutte le nostre forze che Dio è il Dio della storia? Secondo Abacuc noi possiamo conoscere come il nostro Dio guida la storia. Ma non soltanto quella generale, anche la storia personale di ognuno di noi. Dio è il Dio della tua storia, Dio è il Dio della mia storia. Credi tu questo? Crediamo noi questo con tutte le nostre forze? Dio è il Dio della storia, in generale. Ma è anche il Dio della tua storia e della mia storia. E questo è particolarmente importante. Come al tempo di Abacuc, anche noi oggi potremmo vivere pieni di perplessità e paura per il degrado morale e spirituale che c'è attorno a noi e a volte, lasciatemelo dire, anche dentro di noi. Ma la risposta di Dio è in grado di darci conforto nei tempi difficili. Questa è una questione a cui dobbiamo appellarci e attaccarci, essere appiccicati al nostro Dio. E il male di cui siamo testimoni in questo mondo suscita dei numerosi perché. Perché? Perché non capiamo certe cose. E di fronte a questi perché non abbiamo spesso delle risposte, ma nutrirci della parola di Dio per ricevere il suo insegnamento sulla natura di Dio come opera Dio, sulla sua opera di salvezza nel passato e soprattutto nella speranza che ci è riservata, nella speranza che ci è riservata. Tutto questo può e deve aiutarci a perseverare nella fede e nella fedeltà di Dio. Dio fa troppo poco? Secondo Abacuc, nei primi 11 versetti, sì. Dio fa troppo poco. Ma adesso la domanda, o ciò che pensa Abacuc, per un attimo diventa relativo. È importante ciò che penso io, ciò che pensi tu. Dio fa troppo poco? Cosa risponderemo? Come risponderemmo questa mattina a questa domanda? Dio fa troppo poco? Abbiamo cantato, Dio è grande. Non dobbiamo soltanto cantarlo, lo dobbiamo realizzare nella quotidianità. Quando vediamo il telegiornale, quando sentiamo di stupri, rapine, bambini che vengono violentati, quando siamo immersi in questa specie di Ninive, lì dobbiamo ancora avere il coraggio di mettere la speranza in Dio e di cantare ancora che Dio è grande. Ma se non ci avviciniamo alla parola di Dio per scoprire il carattere di Dio, saremo sulle sabbie mobili. E prima o poi rischieremo di affondare. Ecco il messaggio, una parte, quello iniziale, il messaggio che Abacuc ci lascia. E io lascio con questa domanda. Dio fa troppo poco? Non rispondete a me, ne ho già abbastanza per conto mio. Rispondiamo, rispondete direttamente a Dio. E se pensate che sia così come Abacuc, che era un uomo di Dio, fate quella preghiera interrogatoria. Perché Dio fai troppo poco? Esaminate le scritture, pregate, vivete la comunione e sicuramente Dio risponderà. Magari dopo un po' di urla, dopo un po' di lamenti, dopo un po' di pianto, ma nel caso di Abacuc Dio ha risposto. Allora, in questo programma, che Dio ci assista. Amen.